Radio 3, lezioni di musica. Giacomo Puccini, Suora Angelica, con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. In questo fine settimana completiamo i nostri cicli di lezioni di musica dedicate alle opere di Giacomo Puccini e stiamo parlando in queste ultime lezioni del trittico, il cosiddetto trittico, i tre atti unici che Puccini presenta a New York nel 1918, diretti da Toscanini, tra l'altro. Tre atti unici totalmente complementari fra loro. La settimana scorsa abbiamo parlato del Tabarro, un'opera sanguigna, un'opera drammatica, quasi granghignolesca. Oggi parliamo della Suora Angelica, che è un'opera completamente diversa, sempre un'opera drammatica, tragica, che finisce con la morte della protagonista. Ma se il colore del Tabarro è un colore rosso acceso, il colore della Suora Angelica è un colore molto più dimesso. Madre perlaceo, diafano, grigio addirittura. C'è un istante del libretto in cui ci viene detto che dentro questo convento, perché è una vicenda che si svolge interamente all'interno di un convento di clausura femminile nel 600, nell'epoca della Controriforma, in questo convento la luce del sole si affaccia per tre sole sere l'anno, quindi è una vicenda, come dire, letteralmente priva di luce, monocolore. E l'esperimento è addirittura un tour de force, perché svolgendosi la vicenda in un convento femminile, l'opera ci presenta solo voci femminili, non c'è nessuna voce maschile, il registro complessivo è medio acuto e l'atmosfera del convento ci viene resa da Puccini attraverso un linguaggio musicale che addirittura molto spesso accenna ad atmosfere arcaiche. Fin dall'inizio Puccini scrive addirittura musica, tra virgolette, un termine tecnico, modale, per capirci, per le prime 3-4 pagine dello spartito, quindi per le prime 10 pagine della partitura, non c'è nessuna alterazione. Sul pianoforte si usano solo le note bianche. Sto usando solo le note bianche del pianoforte. Il risultato naturalmente è moderno, non è un risultato arcaico, ma sostanzialmente la gran parte dell'opera, non tutto come vedremo, è articolata da Puccini soltanto attraverso tecnicamente il diatonismo. Non ci sono cromatismi, quindi gli elementi più accesi, più espressivi, sono quasi totalmente evitati. Ci sono degli istanti, gli istanti più forti a livello emotivo, in cui, come vedremo, i cromatismi, al contrario, si affacciano. Ma il fatto che Puccini stia quindi cercando un'atmosfera dimessa, particolarmente rarefatta, molto, come vi dicevo, madreperlacea nel colore, è evidente fin dall'inizio. Vale la pena di ascoltare questo inizio anche perché l'atmosfera religiosa, il fatto che la vicenda si svolga in un convento, è sottolineata fin dall'inizio da Puccini attraverso il ricorso alle campane, il suono delle campane, quindi l'inizio dell'opera. Questa melodia è affidata alle campane e poi cominciamo a sentire cori di monache, cori di religiose. Quindi l'atmosfera è evidentemente quella della musica religiosa. Ecco l'inizio di Suora Angelica. Ecco l'orchestra.
Thank you.
gli uccellini nel giardino del convento. Questa è l'atmosfera nella quale comincia questa opera. Avete sentito questa calma ieratica, i canti delle monache, questi tocchi di natura, l'uccellino attraverso... il classico ottavino che imita il cinguettio dell'uccello. Beh, questo già ci dà la sensazione del ritmo drammatico complessivo di quest'opera. È un'opera, Suor Angelica, in cui non c'è azione. La storia è una storia che si può riassumere facilmente. Siamo nel 600 e c'è una giovane monaca, Suor Angelica, che in convento si è specializzata in piante, fiori, erbe medicinali, e come vedremo queste erbe le serviranno per preparare il veleno con il quale si toglierà la vita alla fine dell'opera. E questa suora, veniamo a scoprire pian piano nel corso della vicenda, è stata rinchiusa dalla famiglia nel convento di clausura perché ha avuto un figlio illegittimo, ha avuto una relazione illegittima da cui è nato un figlio. Pian piano veniamo a scoprire che questo è il cruccio della sua vita, non ha mai più visto questo figlio, gliel'hanno tolto non appena nato e l'hanno subito rinchiusa in convento. Verrà a trovarla la crudelissima, durissima, freddissima zia principessa, perché i genitori sono morti, la quale la costringerà a firmare una carta per successione, eredità, perché la sorella si sta sposando, le darà con enorme freddezza la notizia che il figlio è morto. Quindi una delle ragioni di vita di questa donna è venuta meno, lei non ha mai saputo nulla e quindi lei deciderà di togliersi la vita. E c'è questa scena conclusiva con l'apoteosi, lei che beve il veleno, pensa di essere dannata, invece avviene una sorta di miracolo mistico perché le appare il bambino e le si avvicina, lei quindi muore nell'estasi in questa atmosfera, una volta di più, estremamente soffusa. Non c'è praticamente azione. Tutta la prima parte dell'opera ci mostra la vita quotidiana nel convento, con i desideri delle suore. Una suora che, se deve esprimere un desiderio, visto che era una pastora, vorrebbe di nuovo accarezzare un agnellino. Un'altra suora è golosa e quindi in realtà sogna delle cornie. Poi c'è un episodio in cui una suora è stata punta dalle api e quindi Suor Angelica immediatamente propone una pozione, un decotto per guarirla dalla puntura. È un'opera che dura quasi un'ora con questo atto unico e per la prima mezz'ora non succede praticamente nulla. Sono soltanto scene di vita all'interno del convento. E poi a un certo punto una suora annuncia che una lussuosa berlina, una carrozza lussuosissima, è arrivata davanti al convento. Quindi c'è un visitatore. Chi sarà mai questo visitatore? In realtà è una visitatrice, sarà la zia principessa di Suor Angelica. Fuori dal portone, dice una delle monache, si è fermata una ricca berlina. E Suor Angelica a questo punto si agita, volgendosi alla sorella come assalita da un'improvvisa inquietudine. Come, sorella? Avete detto una berlina è fuori, ricca? È ricca? Da gran signori. E Suor Angelica, ancora più agitata, con ansia crescente, le dice: ah, ditemi sorella, ditemi, com'era la berlina? Aveva uno stemma d'avorio? Non si riesce a capire. Sta di fatto che Suor Angelica viene chiamata dalla superiora in parlatorio, quindi la visita è effettivamente per lei. E qui, per renderci la freddezza della zia principessa, che è venuta appunto a dare, intanto a chiudere i rapporti economici e poi dopo darà, sull'insistenza di Suor Angelica, anche l'orrenda notizia che il bambino, il figlio, è morto senza rimedio. Cioè, lei non aveva mai saputo nulla. Sentite Puccini in che modo ci rappresenta il gelo. Il gelo è rappresentato attraverso la tonalità di do minore. Questo accordo freddo che viene continuamente inserito all'ingresso della principessa in un contesto completamente straniato. Funereo. È è venuta a trovarvi vostra zia principessa? In parlatorio si dica quanto vuole ubbidienza, necessità. Si accordi immobili, freddissimi. E poi la badessa si incammina verso la porticina. E dalla porticina passa una figura nera severamente composta in un naturale atteggiamento di grande dignità aristocratica. È la zia principessa. Si sofferma, getta per un attimo lo sguardo sulla nipote, freddamente e senza tradire nessuna emozione. La povera suora Angelica va incontro alla zia, ma la vecchia protende la sinistra come per consentire soltanto all'atto sottomesso del baciamano. Questa è l'atmosfera che Puccini ci sta, come dire, rappresentando, raffigurando attraverso la musica nell'incontro fra i due personaggi. Quindi voi sentite il trepidare di suora Angelica? Sempre questo do minore imperturbabile. La freddezza altera l'alterigia di questa donna. Allora c'è il duetto fra le due donne. La zia principessa che dice a suora Angelica che è venuta per farle firmare questo foglio. Perché? È venuta a farle firmare questo foglio perché vostra sorella Anna Viola anderà sposa. E questo è l'unico minuscolo sprazzo di luce che c'è in tutta la seconda metà dell'opera. Vostra sorella Anna Viola manderà sposa. C'è un istante in cui suora Angelica viene a sapere che la sua piccola sorellina, la piccola Anna Viola, la sorellina piccina, sono passati sette anni, o sorellina bionda che vai sposa, o sorellina mia, tu sia felice. E questo piccolo momentaneo, brevissimo sprazzo di luce si spegne nell'istante in cui dolce, suora Angelica chiede: e chi la ingemma? E sentite la risposta della zia principessa. Chi per amore condonò la colpa di cui macchiaste il nostro bianco stemma? Non c'è nessuna possibilità, non le concede neanche uno spiraglio. Infatti lei risponde dicendo: sorella di mia madre, voi siete inesorabile. E la principessa quindi si sdegna, dice: ah, chiamate addirittura vostra madre, ma vostra madre, quando io mi rivolgo a lei pregando, perché la madre è morta, non fa altro che dire: espiare. L'idea, siamo appunto nel 600, quindi in pieno periodo di controriforma, e la colpa è una colpa che non si può cancellare. Non basta aver rinchiuso questa donna in un convento di clausura, da cui ovviamente non potrà mai più uscire, ma non la si può neanche perdonare. Sta di fatto che nel confronto con questa donna glaciale, letteralmente glaciale, suora Angelica a un certo punto dice: ho offerto tutto alla Vergine, sono qui dentro, ho accettato la vita del monastero, tutto offerto alla Vergine, sì, tutto, ma v'è un'offerta che non posso fare. Alla madre soave delle madri non posso offrire di scordar mio figlio, il figlio mio. La creatura che mi fu strappata, che ho veduto e ho baciato una sola volta. E questo è l'istante dell'opera in cui il clima, da una parte dimesso, madre perlaceo, devoto, fervido, e dall'altra invece il clima glaciale instaurato da questa terrificante zia principessa, questo clima si rompe improvvisamente. E guarda caso è proprio l'istante in cui Puccini sceglie di inserire dei cromatismi estremamente arditi. Mio figlio, il figlio mio, e improvvisamente esplode in orchestra questo tessuto. Thank you. sentite i cromatismi, lo scivolamento, gli scalini progressivi, ovviamente questo episodio, questo materiale così contrastante rispetto al materiale prevalentemente diatonico di quasi tutta l'opera, è sviluppato in ostinato. Abbiamo parlato nella scorsa puntata a proposito del tabarro, di come Puccini sviluppi la tecnica dell'ostinato ritmico, quindi accompagnamenti assolutamente inesorabili, insistiti, ripetuti, perché attraverso questa tecnica Puccini rappresenta, evoca l'ossessione del personaggio. E qui è chiaro che l'ossessione del personaggio è l'ossessione del figlio. Il figlio che le è stato tolto immediatamente appena nato, le è stato tolto e lei è stata immediatamente rinchiusa in un convento. Per capire la drammaticità, la forza di questa esplosione, sentiamo Tutto offerto alla Vergine, il punto culminante del confronto fra la zia e la nipote. Sì, tutto, ma v'è un'offerta che non posso fare.
Ma v'è un'offerta che non posso fare alla madre sua.
Ed ecco l'esplosione. Sentito questa esplosione, sono 7 anni che aspetto notizie, parlatemi di lui, e la principessa non risponde. A questo punto lei dice: siate dannata se non mi rispondete. E lei, la zia, freddissima una volta di più, dice: venne 2 anni fa colpito da un fiero morbo, tutto fu fatto per salvarlo, e non le dice neanche che è morto, resta semplicemente la notizia. Quindi Suor Angelica che si accascia letteralmente a questa notizia. E c'è un interludio strumentale, le due non si parlano più. La principessa le porta la pergamena da firmare, Suor Angelica con una fatica incredibile firma questa pergamena, e mentre la firma noi sentiamo... L'ossessione, una volta di più, in ostinato. Nel frattempo, durante questo gelido interludio orchestrale, si affaccia un altro materiale. Sentiamo questi accordi. Accordi, re minore, sol maggiore, la minore, una volta di più solo sui tasti bianchi, perfettamente diatonici. E a questi accordi si alterna questi 3 accordi sono gli accordi sui quali subito dopo, non appena la zia è uscita dalla stanza ed è uscita Sentite la didascalia. La zia principessa prende la pergamena, si avvicina a Suor Angelica, ma questa fa un leggero movimento con tutta la persona, come per ritrarsi. Allora la zia procede verso la porta, batte col bastoncino, la suora apre la porta e la zia esce. Esce per sempre, evidentemente, esce per sempre anche perché fra poco Suor Angelica deciderà di uccidersi. E a questo punto comincia il momento solistico, la grande aria di Suor Angelica, aria che comincia, guarda caso, dai tre accordi. Senza mamma o bimbo tu sei morto, le tue labbra senza i baci miei scolorirono fredde e chiudesti, o bimbo, gli occhi belli. Puccini, per la versione originale del 1918, scrisse un'aria brevissima di sole 20 battute che è costruita come un ostinato su questi tre accordi. Forse l'esempio più radicale di aria su ostinato che Puccini avesse scritto fino a questo momento. Ma poi, dopo quest'aria, c'è un interludio strumentale che è il momento in cui Suor Angelica decide di uccidersi, quindi prende questi fiori velenosi e comincia a preparare la pozione. Il tema di quell'interludio è un tema più luminoso in qualche modo e Puccini decise di anticiparlo all'interno dell'aria di Suor Angelica, e quindi è divisa in due parti. C'è l'ostinato e poi c'è un istante di in modo maggiore, nel quale Suor Angelica pensa al figlio: tu che sei un angelo del cielo, ora puoi prenderla la tua mamma, puoi vederla dal cielo. E poi si chiede all'interno di questo istante: ma quando morirò, quando riuscirò a morire? Questa aggiunta è un colpo di genio drammatico e drammaturgico, naturalmente, ma sentiamo questa disperata, desolata aria di Suor Angelica all'inizio su ostinato dei tre accordi diatonici. Eccola. Ecco i tre accordi. Vedete l'orchestrazione fredda, limpida. Del ritmo inesorabile. E tu sei morto.
E tu sei morto.
Senza sapere quanto t'amava. E l'aria finiva qui, ma Puccini adesso aggiunge: la melodia si sposta nei violini. Come vi dicevo, Questo è il tema di un interludio strumentale che sentiremo fra poco, e Puccini scelse di anticiparcela già come un momento in cui, praticamente l'istante in cui Suor Angelica sta decidendo di uccidersi, sta decidendo di togliersi la vita attraverso i fiori, e lo farà proprio nell'istante in cui l'orchestra ci fa risentire proprio questa musica. Bellissimo, meraviglioso interludio strumentale. Non abbiamo il tempo di sentirlo perché volevo farvi sentire il coro conclusivo, l'istante in cui Suor Angelica beve la pozione, si dispera perché si rende conto che l'atto del suicidio è un atto contro natura, secondo la religione, quindi pensa di essere dannata, ma in quel momento si comincia a sentire un coro celeste che c'era già stato presentato all'inizio dell'opera, e la didascalia dice: si inizia il miracolo. Si vedrà la chiesa gremita di angeli, la Vergine e avanti a lei un bimbo biondo tutto bianco. La Vergine, con un gesto dolcissimo, spinge il bimbo verso la moribonda. Quindi è la visione del bambino, e questo appunto è l'apoteosi di Suor Angelica alla fine di quest'opera, con l'apparizione del bimbo, la miracolosa apparizione del bimbo che in qualche modo evidentemente la perdona e l'accoglie, quello che lei si è augurata esattamente alla fine dell'aria che abbiamo sentito. Abbiamo il tempo per ascoltare, forse non per intero questo finale, ma di sentirne almeno gran parte. Io vi saluto, domani parleremo dell'ultima opera del trittico, per molti la più grande, che è la straordinario Gianni Schicchi. Intanto, buona giornata da Giovanni Bietti.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.